Continuiamo la lettura del capitolo 15, dal versetto 18 fino al 16:4. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Questo perché si adempisse la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di render culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora ricordiate che ve ne ho parlato. Non ve le ho dette dal principio perché ero con voi. Il capitolo precedente terminava con la parola: questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Qualcuno di voi si è quasi spaventato, perché ha pensato: dove lo prenderemo questo amore? Non c'è motivo di spaventarsi, perché Dio stesso riversa nei nostri cuori il suo amore attraverso lo Spirito Santo, come dice San Paolo nella lettera ai Romani 5:5. L'amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori. Quindi il comando che ci dà Gesù non è un comando difficile, sarebbe difficile da eseguire con le nostre forze. Ma siccome Dio stesso ci dà il suo amore, allora diventa un comando a portata di mano di tutti i cristiani. Questo era il rapporto che deve esistere tra i fratelli, tra i cristiani, tra i discepoli: amatevi gli uni gli altri. Ed ora Gesù passa a vedere qual è il rapporto dei discepoli col mondo. Prima, come si pone il mondo di fronte ai discepoli, poi che atteggiamento devono avere i discepoli di fronte al mondo. Per mondo, nel Vangelo di Giovanni, si intende quella parte dell'umanità che rifiuta Gesù, che lo rifiuta volutamente, che fa a meno di lui, che non lo accoglie, che lo disprezza. Questo è il mondo. E i cristiani hanno a che fare con questa realtà. Ci sono persone che rifiutano Gesù. Qualche volta il mondo ce lo troviamo anche dentro di noi. Perché qualche volta anche noi non accettiamo o rifiutiamo una parte qualcosa di Gesù, perché ce lo sentiamo troppo esigente. Allora, con la parola il mondo, non vogliamo pensare a delle persone, come dire, a delle persone cattive, ma pensiamo a quella parte dell'umanità che rifiuta il Signore e qualche volta qualche cosa di noi stessi fa parte del mondo. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Gesù sta andandosene da questo mondo in un modo determinato, stabilito dall'odio, dalla menzogna degli uomini. Il modo con cui Gesù cammina verso il Padre è un modo deciso dagli uomini. Sono gli uomini che decidono la croce per Gesù, che decidono la morte per Lui. Questo odio degli uomini, questo odio del mondo contro Gesù, continuerà a riversarsi sui discepoli. Quindi Gesù avvisa i suoi: sappiate che prima di voi ha odiato me. Seguire Gesù quindi è un cammino rischioso. Significa essere disposti a rinunciare alla propria vita, essere disposti a morire per Lui. Quindi seguire Gesù non è un cammino facile e Gesù non ci vuole illudere. Quell'odio che ha toccato la sua esistenza toccherà anche l'esistenza dei suoi. E perché il mondo odia i discepoli? Se fosse del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, perché invece non siete del mondo, per questo il mondo vi odia. I discepoli non appartengono più al mondo, il mondo se ne accorge. Gesù li ha scelti ed essi guardano a Lui, dipendono da Lui, portano nel cuore i sentimenti che ci sono nel cuore di Gesù, decidono la propria vita in base agli insegnamenti di Gesù, non ubbidiscono più al mondo. Cosa vorrebbe dire appartenere al mondo? Vorrebbe dire lasciarsi influenzare dai sentimenti del mondo. Se nel mondo c'è ingiustizia, diventare ingiusti. Se nel mondo ci sono ladronerie, diventare ladri. Se nel mondo ci sono impurità, diventare impuri. Lasciarsi influenzare dal mondo vuol dire appartenere al mondo. Fare gli interessi materiali come il mondo. Far scelte di vita, scelte di lavoro, scelte di divertimento, così come fanno tutti. Avere interessi passeggeri, interessi materiali, di vanità, di superbia, come hanno tutti. Allora tutti stanno tranquilli perché tutti fanno la stessa cosa. Se invece uno non fa più quello che fanno tutti, ma agisce diversamente, tiene nel cuore sentimenti diversi, allora il mondo si sente giudicato e nella sua superbia non sopporta di sentirsi giudicato. La vita del discepolo di Gesù è un continuo giudizio delle azioni, dei pensieri, dei sentimenti del mondo, degli altri. Il discepolo di Gesù, col suo modo di vivere, non dà ragione al mondo, e così il mondo lo odia, non lo vuole, sente che non è suo, lo vuole buttare fuori, e per buttarlo fuori dal mondo deve emarginarlo dalla società fino ad ucciderlo. Questo odio degli uomini, questo odio del mondo contro Gesù, continuerà a riversarsi sui discepoli. Quindi Gesù avvisa i suoi: sappiate che prima di voi ha odiato me. Seguire Gesù quindi è un cammino rischioso. Significa essere disposti a rinunciare alla propria vita. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Il discepolo camminerà per la stessa strada del Maestro. Anche per il discepolo c'è la persecuzione, perché il discepolo non è più bravo del Maestro. Chi può dire di essere migliore di Gesù? E se a Gesù, che era così buono, che era l'incarnazione dell'amore del Padre, dell'amore di Dio, se a Gesù è stata inflitta persecuzione e odio, non potrà accadere diverso al discepolo. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, cosa vuol dire? Forse si poteva tradurre in un modo più chiaro, perché qui sembra quasi se hanno obbedito alla mia parola, invece se hanno spiato la mia parola, se hanno cercato di guardare la parola per prenderla in fallo. Difatti Gesù cercava di farlo parlare per trovare qualche appiglio, per giudicarlo eretico e per condannarlo. Ecco, così faranno anche con voi. Cercheranno qualcuna delle vostre frasi, qualcuna delle vostre parole per dirvi addosso, per darvi contro, per eliminarvi. Vi sarà già capitato qualche volta. Qualcuno che osserva così bene per, naturalmente, interpreta poi a suo modo le parole che vengono dette. Se Gesù non è riuscito con la sua vita, con i suoi miracoli, con le sue parole di sapienza a convertire il mondo, non ci riescono neanche i discepoli. Quindi noi che qualche volta ci meravigliamo e diciamo: ma dopo 2000 anni di cristianesimo siamo ancora in questa situazione, guardandoci attorno, non c'è niente da spaventarsi, sarà sempre così. Attorno ai discepoli di Gesù ci sarà sempre l'odio e la persecuzione. Se la vita dei discepoli è luminosa, se è una vita che parla, se è una vita che trasmette parola di Dio, tutti quelli che vivono pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, dice San Paolo. Tutti, anche tra altri 100 anni, anche tra 1000 anni, sarà ancora così. Tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Non conoscono. Cioè, in fondo, Gesù dice pure che la causa di quest'odio del mondo è l'ignoranza. Non conoscono Dio. È un'ignoranza involontaria? O è un'ignoranza volontaria? In ogni caso non conoscono il Padre, perché se uno conosce il Padre, ama il Figlio se uno conosce, cioè nel senso di partecipare alla vita e all'amore del padre, allora farebbe quello che fa il figlio. Ma dato che non lo conoscono, e magari conoscono un Dio fatto su loro misura, allora non possono, non sono capaci di accogliere il nome di Gesù, di accogliere la salvezza che viene da Lui. Perché chi non conosce il Padre cerca una salvezza propria. Anche quelli che sono religiosi cercano una salvezza propria e eliminano quella salvezza che viene da Dio. Chiunque vi ucciderà crederà di render culto a Dio, addirittura a quel Dio che essi conoscono, che è naturalmente non il Padre, ma un'altra immagine di Dio. Ora, l'ignoranza del mondo può essere anche un'ignoranza volontaria, per cui il mondo si autocondanna, eliminando Gesù. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato, perché Gesù ha parlato, anzi. Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre. Gesù ha agito, ha fatto miracoli, ha fatto opere di sapienza divina, ha detto parole nuove, vere, di cui i ben intenzionati capiscono la verità, eppure qualcuno o molti hanno rifiutato questa azione e questo annuncio di Gesù. Hanno odiato me e il Padre mio, perché chi odia Gesù odia colui che l'ha mandato, perché Gesù fa solo ciò che gli è stato detto di fare dal Padre. C'è una chiusura del cuore da parte di qualche persona, una chiusura del cuore che è l'espressione del maligno, non è espressione di Dio. La chiusura del cuore che rifiuta il Salvatore, che rifiuta Gesù, è una chiusura che viene dal principe di questo mondo, dalla superbia, dall'orgoglio. Hanno odiato me e il Padre mio. Gesù si sente talmente unito al Padre che chi lo odia, odia anche il Padre, allo stesso modo che chi lo ama, ama anche il Padre. Così era stato già preannunciato dalla Scrittura: mi hanno odiato senza ragione. Questa parola c'è in due salmi, nel Salmo 35 e nel Salmo 69. Mi hanno odiato senza ragione, senza alcun motivo, perché il Padre ha soltanto amato. Fin qui, come agisce il mondo nei riguardi dei discepoli? Ed ora, come agisce il discepolo? In che posizione sta il discepolo? Che cosa deve fare? Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza. Il discepolo non deve fare nulla di speciale. Il discepolo invece si lascerà ancora riempire dallo Spirito Santo. Riceverà dal Padre e da Gesù, io vi manderò dal Padre. Quindi riceverà dal Padre tramite Gesù, riceverà lo Spirito di verità. Così il discepolo potrà continuare a rimanere un segno di Dio, nonostante l'odio che riceve da parte del mondo. Il discepolo resterà sempre come un faro nella tenebra, resterà sempre agnello in mezzo ai lupi, resterà sempre immagine dell'amore di Dio, perché riceve lo Spirito di verità. Non deve fare nulla il discepolo, non deve difendersi dal mondo, non deve scappare, e vi riceverà lo Spirito di verità. Potrà rimanere dove si trova come segno e testimonianza dell'amore del Padre. Che cosa fa lo Spirito di verità? Anzitutto custodisce i discepoli. Lo Spirito mi renderà testimonianza. I discepoli potranno accogliere continuamente questa testimonianza dello Spirito di verità, così che avranno in sé, attraverso lo Spirito Santo, avranno in sé forza, avranno in sé una carica di amore, avranno in sé sapienza per restare fedeli, per non essere travolti dall'odio del mondo, per non lasciarsi inquinare il cuore dalla stessa violenza, dagli stessi spiriti che ci sono nel mondo. Quindi anzitutto il discepolo sarà custodito come discepolo di Gesù dallo Spirito di verità. Anzitutto Gesù fa questa promessa, come a dire: voi state tranquilli, riceverete quanto vi è necessario perché possiate continuare ad essere miei discepoli, perché possiate continuare ad essere una luce, un raggio d'amore di Dio. Lo Spirito Santo mi renderà testimonianza, cioè i discepoli continueranno a sapere che è Gesù la salvezza, continueranno a credere che è Gesù la vita, continueranno a sperare in Lui, ad essere fermi in Lui, a rendere testimonianza di Gesù. Vuol dire proprio, almeno a me sembra di vederlo così, come un essere sicuri che Gesù è la salvezza vera dell'uomo donata da Dio, che Gesù è Gesù. E la parola Gesù significa salvezza di Dio, salvatore. Quindi se i discepoli avranno in sé sempre questa testimonianza dello Spirito che è Gesù il Salvatore, rimarranno aggrappati a Lui, rimarranno uniti a Lui, fermi in Lui, quindi porteranno frutto. E la testimonianza più chiara che il discepolo può dare al mondo, la testimonianza di Gesù più chiara, avviene proprio quando il discepolo è sottoposto alla prova. Allora il discepolo, rimanendo unito a Gesù e nella pace con Lui, diventa un testimone che la salvezza è proprio Gesù, che l'uomo non ha in sé la capacità di salvarsi. anche voi mi renderete testimonianza. Anche voi. Perché dal momento che riceviamo Spirito Santo e la testimonianza dello Spirito Santo, anche la nostra vita diventa un segno che l'uomo riceve tutto da Dio. Diventa un segno che è Gesù colui che dà la gioia, la pace, la sapienza, l'amore, la vita. Anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Quindi noi come ci difendiamo dal mondo? Non assumendo la sua stessa violenza, non assumendo i suoi stessi modi di fare, ma semplicemente accogliendo Spirito Santo, mettendoci quindi alla presenza di Gesù per lasciarci riempire dallo Spirito Santo. Unica nostra difesa è lo Spirito di verità, testimone che Gesù è il Salvatore. E questo anche quando ci assale quel mondo che è dentro di noi. Quindi anche quando ci assalgono le tentazioni interne a noi, dei nostri ragionamenti, dei nostri modi di vivere che non vogliamo abbandonare e che ci disturbano la sequela di Gesù. Anche allora, quando c'è questo mondo dentro di noi che vuol prendere la nostra carne, quando dentro di noi qualcosa si oppone alla testimonianza di Gesù, non abbiamo altra difesa che accogliere Spirito Santo, metterci alla presenza di Gesù per ricevere, per lasciarci donare il suo Spirito, che ci difenda dal maligno che ci tenta attraverso la nostra stessa vita, la nostra carne, la nostra esperienza, la nostra superbia, la nostra comodità, il voler salvarci con le nostre forze, eccetera. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Ecco, Gesù annuncia in anticipo le sofferenze ai discepoli, proprio perché quando verranno siano preparati e non abbiano a inciampare. Scandalizzarvi vuol dire non abbiate a cadere, a uscire fuori dalla fede. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di render culto a Dio. E allora quella può essere una grossa tentazione. Se c'è qualcuno che crede di render culto a Dio uccidendoci, allora siamo fuori strada. Se Dio non ci vuole, siamo fuori strada. Allora proprio può essere tentazione grande. Abbiamo bisogno di una veramente dello Spirito Santo per rimanere fermi in Gesù, per rimanere saldi nella fede in Lui. Faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. Gesù vuole che i suoi rimangano nella fede anche se c'è sofferenza e odio. Finché c'è Lui, c'è consolazione, c'è pace, ma quando Gesù non c'è più, o quando non lo sentiamo più, o ci sembra che la sua presenza sia lontana, allora può per davvero la persecuzione diventare scandalo, diventare inciampo per la fede. Gesù ci avvisa per rafforzare la nostra fede. E non dobbiamo lasciarci prendere dalla paura. Se ci prende la paura, è segno che non ci fidiamo di Gesù e che non ci fidiamo del Padre. Possiamo ricordare anche qualche altra frase del Signore, la frase con cui termina le beatitudini: beati voi quando vi insulteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Beati voi, addirittura, dice il Signore, beati. Cioè il momento in cui il discepolo viene, soffre a causa del suo essere cristiano, quel momento è un momento di beatitudine, perché in quel momento egli sta partecipando concretamente alla vita del Figlio di Dio, alla vita di Gesù. Quelli sono i momenti di partecipazione, direi, più sicura alla vita di Gesù. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. E San Paolo dice che quando soffriamo a causa del nostro essere cristiani, allora lo Spirito di Dio e lo Spirito della gloria riposa su di voi. Quando soffriamo per il Signore, allora è il momento in cui lo Spirito Santo è maggiormente presente, maggiormente forte nella nostra vita. E forse è da attribuirsi a questo fatto il fatto che molta gente si è convertita vedendo i martiri affrontare la tortura e la morte per amore del Signore, perché in quel momento lo Spirito Santo è presente in loro. Quindi non dobbiamo aver paura dell'odio del mondo contro i cristiani, della persecuzione che può venire o che può esserci in qualche situazione, in qualche ambiente, perché quello è il momento in cui Dio adopera di più la nostra vita per diffondere il suo regno. È il momento in cui la nostra fede diventa contagiosa. E San Pietro, nella sua prima lettera, continua a parlare di questa realtà e ad incoraggiare i cristiani. Dice infatti più volte cose del genere: se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi, non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto. Certo, è meglio, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. Poiché dunque Cristo soffrì nella carne, anche voi armatevi degli stessi sentimenti. E poi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Ecco, è San Pietro invece che San Paolo, scusate, che dice questa parola. Lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Vedete come Pietro mette insieme la sofferenza per il nome di Gesù la parola beati. Quindi non ci farà paura neanche questo avvertimento di Gesù, ma restiamo con Lui, fedeli a Lui, alla Sua presenza per essere riempiti di Spirito Santo, in modo che nulla possa toccare il nostro cuore, lo possa influenzare, in modo che l'odio del mondo non possa far entrare odio, violenza o altri sentimenti simili nei nostri cuori. Una frase di San Paolo ancora per terminare, quella che dice nella lettera ai Galati 2:20. Mi pare che può essere importante ricordarcela. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco, questa parola possiamo tenerla con noi e farla diventare anche nostra. E non spaventarci se qualche volta il Signore permette che questa parola si realizzi. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, è Cristo Gesù che vive in me. E Gesù vive in me con la sua croce e con la sua risurrezione. Lui vive in me col suo patire, ma anche con tutta la grazia della fedeltà di Dio che gli dà gloria.